Quali sono le regole con cui il modello relazionale viene derivato dal corrispondente modello concettuale, cioè i diagrammi R? In presenza di una associazione 1 a 1, viene inserita come chiave esterna la chiave primaria di una delle due tabelle. Facciamo un esempio. Tabella degli alunni, tabella dei corrispondenti diplomi. Lavoriamo nell'ipotesi che un alunno abbia un solo diploma ed un certo diploma sia di quel solo alunno. O si mette il KS diploma nella tabella degli alunni, o viceversa, è inutile farlo per tutti e due, si prende il codice dell'alunno e lo si mette nel diploma. E personalmente preferisco questa seconda soluzione. A differenza però di quello che accade nelle associazioni 1 a molti, è necessario forzare il vincolo della bi-univocità. E questo lo si può fare pretendendo che il codice del diploma, come chiave esterna o dell'alunno, non possa ripetersi, cioè mettendo un indice univoco sulla chiave esterna. In questo modo, una sola volta un certo codice di alunno o di diploma potrà essere presente nella tabella associata. In presenza di una associazione 1-molti, si mette il codice chiave esterna nella tabella che rappresenta il lato molti. Questa chiave esterna conterrà ovviamente i codici delle chiavi primarie dei record correlati nella tabella lato 1. In presenza di una associazione molti a molti, è necessario introdurre una terza tabella intermedia tra le due che devono essere associate, nella quale verranno messi i codici, come chiave esterna, delle chiavi primarie sia di una tabella che dell'altra. E nulla vieta di aggiungere poi altri attributi in questa tabella intermedia per caratterizzare l'associazione. Ad esempio, considerando la tabella degli alunni e quella delle materie, le discipline, potremmo immaginare un'associazione che corrisponde ad una prestazione, una verifica sostenuta da un alunno, per una certa disciplina, ma ovviamente, ci interesserà sicuramente sapere anche il voto meritato in quella verifica e magari anche la data. E dove mettere questi valori? Certamente non negli alunni e neppure nelle discipline, perché sono valori che caratterizzano un incrocio, un'associazione tra un certo alunno e una certa disciplina. Quello che si fa allora è aggiungere la data della verifica e il voto preso in questa verifica proprio nella tabella intermedia, insieme al codice alunno KS alunno che l'ha sostenuta e al codice KS materia per indicare appunto la disciplina oggetto della verifica. Come viene implementata un'associazione 1 a 1 nel modello relazionale? Vedi la risposta ad una delle domande precedenti. Come viene implementata un'associazione molti a molti nel modello relazionale? Come prima, vedi le risposte alle domande precedenti. Come viene implementata un'associazione 1 a molti nel modello relazionale? Vedi le risposte alle domande precedenti. Quali attributi non possono assolutamente mancare nella tabella intermedia usata per implementare un'associazione molti a molti? Le due chiavi esterne corrispondenti alle chiavi primarie delle tabelle associate. Qual è il senso di aggiungere attributi diversi dalle chiavi esterne nella tabella intermedia usata per implementare un'associazione molti a molti? Caratterizzare l'associazione in modo eccedente, quindi oltre quello rappresentato dai due codici chiave esterne. L'esempio è ancora quello indicato nella risposta ad una delle domande precedenti, gli alunni e le discipline, con la tabella intermedia che contiene non solo il KS alunno e la KS disciplina, ma anche il voto e la data di una verifica. Perché è un errore grave implementare un'associazione molti a molti senza usare una tabella intermedia e mettendo le chiavi esterne direttamente nelle due tabelle interessate? Cerchiamo di delineare la situazione con il solito esempio della tabella degli alunni e la tabella delle discipline. L'errore, come prospettato nella domanda, è quello di mettere il KS alunno nella disciplina e il KS disciplina o materia nell'alunno, e quindi non nella tabella intermedia. Ma questa scelta è assolutamente non adeguata. Infatti, potremmo memorizzare per un certo alunno un solo codice di disciplina e viceversa, nella tabella delle discipline potremmo memorizzare un solo codice d'alunno. E questo non ci consente assolutamente di rappresentare quello che si voleva, cioè che un alunno è in associazione tante volte, con tante discipline diverse, ciascuna identificata da un suo KS, tante quante sono le verifiche sostenute in quella disciplina. Viceversa, per una disciplina non ci accontentiamo di memorizzare soltanto un codice di alunno, perché tanti alunni in momenti diversi sosterranno verifiche in quella disciplina. Non c'è altra soluzione che prevedere la famosa tabella intermedia in cui metteremo tante volte la coppia tal alunno, tal disciplina, col voto e la data, tutte le volte che un alunno sosterrà una verifica per quella disciplina. E non avremo nessun limite, potremo aggiungere tante righe quante sono quelle necessarie nella tabella intermedia. E non sprecheremo memoria, perché aggiungeremo una riga solo quando un alunno sosterrà una verifica per una certa disciplina. Quali sono le principali operazioni relazionali? Stiamo ovviamente facendo riferimento al contesto teorico-matematico dell'algebra relazionale. Alcune operazioni sono dette primitive in quanto non sono riconducibili ad altre, cioè non le possiamo ottenere come risultato e combinazione di altre. Tra queste operazioni primitive ricordiamo la restrizione o selezione che genera una nuova relazione contenente solo le righe di quella originale che soddisfano una certa condizione. La proiezione, che genera una nuova relazione contenente le stesse righe della relazione originale, ma mantenendo solo alcune colonne. Il prodotto cartesiano tra due relazioni, che combina tutte le righe di una relazione con tutte le righe dell'altra relazione, producendo una terza relazione. Attenzione, non è l'operazione di congiunzione. Il prodotto cartesiano è un meccanismo brutale che genera tutte le possibili combinazioni. Quindi la prima riga di una tabella con la seconda riga di una tabella, la prima riga della stessa tabella con la seconda riga dell'altra, la prima con la terza e così via, fino a esaurire tutte le combinazioni. Poi passa alla seconda riga della prima tabella che verrà ricombinata con tutte le righe della seconda tabella e così via. Altre operazioni più squisitamente insiemistiche, l'unione di due relazioni che produce una terza relazione contenente tutte le righe della prima e della seconda, ma con solo una volta le righe che sono presenti in entrambe. la differenza tra due relazioni, che produce una terza relazione contenente le righe della prima, ma non della seconda. Cioè vengono mantenute solo le righe che si trovano nella prima, ma che sono assenti, cioè che non devono essere presenti, nella seconda. Le operazioni dette invece derivate sono quelle che possono essere ottenute, sono interessanti, ma possono essere ottenute come una combinazione, un'applicazione in sequenza di quelle precedenti, cioè di quelle primitive. Un po' come l'estrazione di radice può essere considerata un'operazione matematica derivata, perché la si può ottenere con l'applicazione delle operazioni aritmetiche elementari, somma, prodotto, divisione, eccetera. Tra le operazioni dell'algebra relazionale derivate ricordiamo la congiunzione, che corrisponde ad un prodotto cartesiano, e poi all'applicazione di un criterio di restrizione, quindi prodotto cartesiano più restrizione. Le righe che manteniamo nel risultato sono ad esempio quelle che soddisfano una condizione di uguaglianza tra il codice chiave primaria e la chiave secondaria, il classico ID qualche cosa uguale KS qualche cosa. Tra tutte le righe teniamo solo quelle che soddisfano quell'uguaglianza. L'intersezione tra due relazioni, che genera una terza relazione con le righe che sono presenti sia nella prima relazione che nella seconda relazione. Io finora ho parlato di righe, anche se più tecnicamente avrei dovuto dire ennuple, però i due termini sono intercambiabili, almeno a livello di concetto. L'intersezione tra due insiemi A e B, infatti, può essere ottenuto come la differenza tra, indicando con A e B le due relazioni, A intersecato B si ottiene con A meno A meno B. Non è facilissimo, aiutatevi per capire come questo possa funzionare, al di là che non è una cosa sconvolgente non saperlo, con le slide dove dimostro questa cosa aiutandomi con i diagrammi di Venn. Più che dimostrare, aiuto nella comprensione. In quali categorie principali possono essere suddivise le operazioni relazionali? Primitive e derivate. Per la spiegazione fate riferimento alle risposte alle domande precedenti. Quali sono le operazioni relazionali definite primitive? Vedi le risposte precedenti. Quali sono le operazioni relazionali definite derivate? Vedi le risposte precedenti. Definisci l'operazione relazionale di proiezione, oppure di selezione, oppure di prodotto cartesiano. Vedi le risposte precedenti. Invece la domanda cambia il grado della relazione o risultato. Vediamolo per ogni tipo di operazione. Vi ricordo che il grado di una relazione è il numero di attributi, cioè delle sue colonne. La cardinalità invece corrisponde al numero delle ennuple, cioè delle righe della tabella. Cominciamo con l'operazione di proiezione, che sappiamo mantenere le stesse righe, quindi non cambia la cardinalità di una relazione su cui abbiamo effettuato, comandato una proiezione. Quello che cambia invece è proprio il grado, perché la proiezione ha come caratteristica proprio quella di mantenere solo alcune colonne tra quelle della relazione originale. Passando invece all'operazione di restrizione o selezione, applicando un criterio che filtra, tiene nella relazione risultato solo alcune, magari anche tutte, ma potenzialmente solo alcune, addirittura nessuna, delle ennuple della relazione originale, ma mantenendo tutte le colonne, ecco allora che si diceva la restrizione è un'operazione che mantiene sicuramente il grado della relazione coinvolta e può potenzialmente, ma non per forza, cambiare la cardinalità. Nella congiunzione, anche se non è espressamente richiesta come domanda, vediamo di fare un discorso anche su questo. Beh, diciamo che è un po' imprevedibile. Beh, sicuramente il grado aumenta, perché nel risultato, quando vengono prodotte delle righe, abbiamo l'unione delle colonne, degli attributi di una relazione con quella, con quelle dell'altra. Riguardo la cardinalità, potrebbe aumentare, di solito succede questo, perché si tratta di combinare in tutti i modi possibili le righe dell'una con le righe dell'altra relazione. Però dipende poi molto dal criterio che deve essere soddisfatto per fare questa congiunzione, per cui se poche righe soddisfano questo criterio, questo vincolo, può essere che il risultato di una join, per intenderci, anche se la join può avere diverse forme, abbia meno righe di ciascuna delle due tabelle originali. Quindi potremmo sintetizzare dicendo che per la congiunzione il grado aumenta e la cardinalità non si sa, potrebbe essere la stessa, potrebbe essere inferiore o addirittura maggiore. Perché le operazioni derivate si definiscono tali? In quanto possono essere ottenute come combinazione di quelle primitive. La congiunzione, come operazione relazionale, può essere vista come la derivazione da quali altre operazioni? E combinate in che modo? L'applicazione di un prodotto cartesiano e a seguire una restrizione. Che cosa si intende per integrità referenziale? È un vincolo che viene stabilito in presenza di due tabelle associate 1 molti o 1 1. Questo vincolo impone che per ogni record inserito nella tabella lato molti o comunque quella che contiene la chiave esterna, esista per forza un record nella tabella lato 1 che abbia come valore di chiave primaria quello utilizzato nell'altra tabella. In pratica è impossibile inserire, non si vuole che sia possibile inserire un record nel lato molti senza che esista il corrispondente lato 1. Il ragionamento è lo stesso in presenza di associazioni 1-1. Dipende da quale tabella è stato deciso di inserire la chiave esterna. Quali sono le situazioni in cui potrebbe essere violata l'integrità referenziale? Sicuramente il consentire l'inserimento di un record nella tabella che contiene la chiave esterna senza aver prima inserito il corrispondente record nella tabella che contiene la chiave primaria di riferimento, il lato 1. Oppure consentire la cancellazione di un record nella tabella lato 1 lasciando i record nella tabella lato molti con un codice chiave esterna KS orfano, cioè senza più il corrispondente codice chiave primaria nell'altra tabella. Oppure modificare il valore di un codice chiave primaria nella tabella lasciando o orfani i record nell'altra tabella o peggio, in qualche modo associandoli ad un record della tabella lato 1 che non è il loro. Vediamo queste ultime possibilità con un esempio. Potrebbe essere la tabella delle nazioni e la tabella degli atleti. Non dobbiamo consentire l'inserimento di un atleta senza aver prima caricato la nazione il cui valore viene indicato come chiave esterna per quell'atleta. Non dobbiamo consentire la cancellazione di una nazione lasciando degli atleti orfani, quindi senza il corrispondente record, con la chiave primaria indicata come chiave esterna nel loro record. Non dobbiamo cambiare il codice di una nazione senza prenderci cura dei valori a quel punto non più validi dal vecchio KS e quindi vecchia chiave primaria di quella nazione per gli atleti già inseriti. Nei moderni DBMS, che automatismi è possibile richiedere per impedire che venga violata l'integrità referenziale? Di solito il fatto stesso che si indichi come requisito il rispetto dell'integrità referenziale assicura l'impossibilità di inserire un record nella tabella lato multi senza che sia già stato inserito il corrispondente record nel lato 1. Quindi non è possibile inserire un atleta se non è già stata inserita la sua nazione. Questo è dato proprio come meccanismo automatico solo per il fatto di dire che vogliamo stabilire un'integrità referenziale tra due tabelle. Poi di solito è lasciato al giudizio del programmatore, che valuta caso per caso in base ai rischi connessi, viene lasciato, dicevo, la scelta se implementare, chiedere al sistema DBMS automatismi di questo tipo, cioè cancello il record nella tabella lato 1 e vengono in cascata automaticamente eliminati tutti i record collegati. Cancello una nazione e in automatico verrebbero cancellati tutti i suoi atleti. Oppure aggiornare con lo stesso valore tutti i record della tabella lato multi in base ad un nuovo valore specificato nella chiave primaria del corrispondente record della tabella lato 1. Cioè, esemplificando, modifico il codice chiave primaria di una nazione e in automatico, sempre in cascata, vengono aggiornati, modificati con quello stesso valore anche tutti i vecchi record, cioè i record che prima contenevano il vecchio valore di chiave primaria. Quindi modifico il codice di una nazione e in automatico il nuovo valore viene imposto, sovrascritto in tutti i record degli atleti che già erano stati inseriti e associati con il vecchio codice di nazione. Poiché la cancellazione o la modifica automatica potrebbero essere ritenute pericolose, si può anche scegliere che negli record della tabella lato multi il codice KS che perde di significato dopo la cancellazione del lato 1 o la modifica del valore del record lato 1 venga automaticamente messo a null. Qualcuno potrebbe chiedersi perché abbia possibilità di scegliere il programmatore e tutti questi automatismi non vengono in qualche modo realizzati in automatico. Un motivo l'abbiamo già visto: la cancellazione automatica potenzialmente anche di milioni di record è pericolosa, per cui l'automatismo non è un'opzione sempre praticabile. L'altro motivo sono le performance, perché un conto è la teoria, un conto è confrontarsi con la realtà di tutti i giorni. Far scattare questo automatismo significa che ad ogni inserimento, modifica, cancellazione di un record nelle tabelle coinvolte, il sistema deve fare anche potenzialmente molti controlli e potenzialmente molte altre scritture. Questo comporta un certo impatto sulle prestazioni. Se l'obiettivo è quello di rendere il più veloce possibile certe operazioni ad ogni costo, il programmatore, il progettista del database può accettare un certo rischio di introdurre una violazione di questa integrità proprio per spremere ogni grammo di potenza dal database e rendere le operazioni le più veloci possibile. Chiaro che sarà compito del programmatore eventualmente fare questi controlli, ma in momenti e in situazioni in cui l'impatto sulle prestazioni è inferiore, magari perché viene fatto di notte quando il database non viene utilizzato da nessuno, impatto inferiore rispetto all'automatismo. Ha senso parlare di integrità referenziale quando c'è una sola tabella? Perché? Da Chito, e non sarebbe poi così sbagliato, verrebbe da rispondere no, perché c'è integrità referenziale quando abbiamo un'associazione tra tabelle, sottintendendo due tabelle, ma si dimenticherebbe che un'associazione può anche essere ricorsiva, cioè stabilita tra una tabella e se stessa. Pensate a un elenco anagrafico di un comune dove non si distingue tra maschio e femmina, per cui il sesso è stabilito con un campo sesso, ma MF, maschio femmina. Per sapere chi è l'eventuale coniuge potremmo prevedere un KS che contiene ancora un codice di quella stessa tabella, per cui nel record del marito potremmo avere il KS della moglie, che però è ancora l'ID di quella stessa tabella, perché la moglie si trova in quella stessa tabella. È la classica situazione di associazione ricorsiva. Quindi, volendolo rappresentare nel diagramma R, vedremmo la freccia che esce dalla tabella anagrafica e torna su se stessa. Ecco allora che avrebbe un senso parlare di integrità referenziale anche in presenza di una sola tabella. Che cosa sono le anomalie? Sono modifiche sostanzialmente normali, comuni, del mondo esterno, che provocano però uno sconquasso nelle tabelle del database che rappresenta questa realtà. Questo perché il progetto del modello logico soffre di problematiche che devono essere eliminate con il processo chiamato di normalizzazione. Quali sono i principali tipi di anomalie? Beh, in pratica quelle associate alle normali manipolazioni di un database, cioè anomalie di inserimento o anomalie di cancellazione o di modifica. Come riferimento di schema non normalizzato che porta a queste anomalie, pensate alla tabella degli ordini di una ditta di commercio che memorizza anche i dati del cliente direttamente nell'ordine. Quindi per ogni ordine che viene fatto da un certo cliente abbiamo una riga nella tabella degli ordini con l'indicazione del prodotto ordinato, la quantità, il costo e anche, non so, il cognome del cliente, l'indirizzo del cliente e così via, la partita IVA del cliente. Anomalia di inserimento. Beh, in questa situazione, volendo semplicemente aggiungere come conoscenza nella nostra banca dati un cliente, non lo potremmo fare se non in presenza di un ordine. Ma per assurdo potrà avere clienti potenzialmente importantissimi che non hanno ancora effettuato ordini, magari al limite all'inizio dell'anno, nel momento dell'anno che stiamo considerando. Anomalia di modifica. Immaginiamo che cambi l'indirizzo del cliente. Essendo il dato indirizzo del cliente ripetuto in ogni suo ordine, e magari anche in tante altre tabelle, sarai costretto, a fronte di questa piccolissima modifica, andare a passare in rassegna tutte le righe che contengono un dato del cliente e modificare, aggiornare quell'indirizzo. Chiaramente, se avessi previsto la tabella dei clienti collegata, associata poi con le altre, tramite i soliti KS chiavi secondarie, sarebbe stato sufficiente andare solo in una riga di quella tabella, quella del cliente, e modificare lì una volta sola il suo indirizzo. Anomalia di cancellazione. Eliminando l'unico ordine fatto ad un certo punto da un certo cliente, cancellerei anche i suoi dati anagrafici, l'indirizzo, eccetera, quelli visti prima. In che modo possiamo assicurarci che uno schema relazionale sia esente da anomalie? Normalizzando lo schema relazionale, cioè applicando quelle regole meccaniche che portano lo schema in una situazione ottimizzata, in cui valgono i requisiti della prima, seconda, terza forma normale, che sono quelli più usati. Esistono anche dei livelli più avanzati che però non abbiamo preso in considerazione, quindi anche una quarta forma normale, una forma normale di Boyce, COD e così via, ma ripeto, non li abbiamo esaminati. Qual è lo scopo della normalizzazione? Quello di eliminare gli errori di progetto nello schema logico in modo da impedire che vengano a crearsi delle anomalie. Vedi anche le risposte precedenti. Che cosa sono le forme normali? Un elenco di requisiti che progressivamente eliminano da uno schema gli errori di progettazione, in modo da ottenere una situazione potenzialmente al sicuro dalle anomalie. Vedi anche le risposte precedenti. Enuncia e spiega la prima, oppure la seconda, oppure la terza forma normale. Uno schema relazionale viene detto in prima forma normale quando non sono presenti attributi strutturati, cioè non atomici, e non sono presenti attributi ripetuti. Come esempio di attributo strutturato non atomico, cioè non ulteriormente scomponibile, in altri attributi più semplici, potremmo prendere, sempre in riferimento ad un'ipotetica tabella dei clienti, l'indirizzo. Un indirizzo però contenente sia il dato sulla città, la via, il CAP e il numero civico, quindi una stringa, ad esempio una bella stringona contenente Cremona 2600, via tal dei tali, numero tal dei tali, e magari anche l'interno del palazzo e così via. Quindi l'unione di più informazioni. E questo è un dato strutturato, un campo, un attributo non atomico. La soluzione ovviamente consiste nello spezzare questo dato nei suoi componenti e quindi avere una città, anzi un codice città, perché avremo anche la tabella delle città, l'elenco delle vie, quindi di nuovo un KS via e così via. Passando alla seconda forma normale, dobbiamo dire che ce ne dobbiamo preoccupare solo quando siamo in presenza di chiavi multicampo, chiavi primarie multicampo, cosa che di solito cerco di evitare, e infatti anche voi non siete abituati. Normalmente quello che si fa è utilizzare un solo campo che da solo, il classico ID o qualche codice univoco, che da solo assicura l'univocità di ogni riga di una tabella rispetto a tutte le altre. Ma una strada alternativa può essere quella di considerare due campi insieme multicampo. Ciascuno di questi due campi presi a sé isolatamente non assicura l'univocità, cioè andando a considerare diverse righe di questa tabella può capitare che uno di questi due campi si ripeta su due o più righe e quindi preso a sé non assicura i requisiti di una chiave primaria. Però considerando l'insieme potremmo scoprire o potremmo determinare che la coppia, una certa coppia con un valore X e un valore Y per questi due campi insieme, non si ripete mai, quindi soltanto una volta la tabella può contenere X ed Y insieme sulla stessa riga. Ecco allora che potremmo considerare l'unione di questi due attributi come chiave multicampo. Il problema che si può venire a creare in questa situazione è la presenza di attributi che non fanno parte di nessuno dei due, cioè quindi non sono parte della chiave multicampo, e che invece di dipendere dall'intera chiave multicampo, come dovrebbe essere sempre per una chiave primaria e un attributo che non fa parte della chiave, sono determinati soltanto da uno dei due. Ecco quindi che si arriva alla formulazione di seconda forma normale. Uno schema relazionale è in seconda forma normale quando già rispetta la prima forma normale, è già in prima forma normale, e non esistono attributi non facenti parte della chiave che dipendono solo da una parte della chiave. Detto in altre parole, Dobbiamo assicurare che tutti gli attributi non facenti parte della chiave dipendano dall'intera chiave e non solo da una sua parte. Andatevi a vedere un esempio sulle mie dispense oppure sul libro di testo. È fondamentale per cercare di capire. E non è per niente facile spiegarlo soltanto a parole, conviene veramente avere sott'occhio un esempio. Terza forma normale. Uno schema relazionale si dice in terza forma normale quando già è in seconda forma normale, quindi anche in prima forma normale. E non sono presenti campi non chiave che invece di dipendere dalla chiave dipendono da un altro campo. Tornando all'esempio dei dati del cliente memorizzati nella riga di un ordine, il cognome di un cliente, che è un campo che non fa parte della chiave, l'ID dell'ordine, non dipende certamente dall'ordine, cioè il nome del cliente non dipende dall'ordine, dipende proprio dal fatto che il cliente sia quello. Quindi il cognome dipende dal codice cliente, non dall'ordine. Allora abbiamo un campo che non fa parte della chiave, il cognome del cliente, che dipende non dal codice ordine, che è la chiave di quella tabella, ma dal codice cliente, che è un altro campo. Ecco, la terza forma normale pretende, impone, che non siano presenti situazioni di questo tipo. Che cos'è un'associazione ricorsiva? È quella, come abbiamo già visto in una delle risposte precedenti, che si viene a creare tra una relazione, tra una tabella e se stessa. Ricordate, è l'esempio dell'anagrafica di un comune dove per sapere chi è sposato con chi si aggiunge un KS che è ancora il codice chiave primaria di un altro record di quella stessa tabella. E quindi nel record del marito è previsto, comunque un record di quella tabella, è previsto un KS che è il codice del coniuge. Quindi la tabella anagrafica è in associazione con se stessa.